State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da Matt Cantor. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti, che sono l'unica guida nel regno delle ombre.
Buonasera a tutti. Oggi è il 31 di luglio 2025 e questo è il season finale. Sabato vado in ferie e staremo praticamente fino alla fine di agosto senza sentirci. E sono qui a parlare di quello che è successo, che è molto 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 poco, con alcuni miei complici, non tutti perché qualcuno ha dovuto dare forfait per vari motivi, ma comunque sono con me Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof, e grazie a tutti gli ascoltatori.
Michele Gilberti, ciao Michele.
Ciao prof, un saluto a tutti.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E Ugo Ciotti, ciao Ugo.
Ciao prof, un saluto a voi e tutti gli amici all'ascolto.
Insomma, noi circa due settimane fa ci eravamo lasciati dicendo vabbè, ci vediamo tra due settimane, quando un po' di cose saranno successe e ci saranno più cose da commentare. Non è che sia successo granché, ecco, francamente, no? Sì, c'è stato il raduno, è arrivato un po' di gente, la Svizzera è arrivata una settimana dopo, o qualche giorno dopo, insomma, niente di particolare. A livello di mercato è stato fatto molto poco, anche a livello giovanile credo l'unico movimento sia stato Faticanti, giusto Ettore?
Sì. Io sono molto contento che sia arrivato Faticanti perché era un giocatore che aveva dato un buon equilibrio al centrocampo lo scorso anno e potrà essere utilissimo anche quest'anno. Purtroppo arriva solo in prestito e questo è un segnale della situazione un po' difficile. E anche Dettore giovanile, dove abbiamo fatto praticamente tutti nuove acquisizioni di giocatori svincolati, ma lì sono giovani quindi non c'è un grosso problema, mentre diciamo nel next gen l'unico prestito riconfermato è Faticanti.
Comunque, diciamo, secondo me la next gen comunque la rosa per fare bene ce l'ha, non è quello il problema, anzi bisogna un po' tirare su qualche giovane bravo perché servono. E a livello di prima squadra, vabbè, David l'avevamo già preso, abbiamo confermato, diciamo, riscattato con Seisao e abbiamo fatto lo scambio tra il portoghese, come si chiama, Alberto Costa.
Thomas Costa.
Alberto Costa e João Mário. Ora io vi dico subito, a me João Mário non mi dispiace, è un giocatore interessante, non ho capito perché l'hanno lasciato andare, probabilmente perché gli scadeva il contratto e non avevano voglia di crearsi troppi problemi e magari pensano che Alberto Costa sia uno che gli può far fare più soldi in futuro, questo è possibile, ma al presente è meglio João Mário, c'è discussione, poi magari fra 4 anni Costa si rivela un grandissimo giocatore, può essere, ma in questo momento la Juve dal cambio ci ha decisamente guadagnato, secondo me, da tutti i punti di vista, insomma, uno ha fatto quasi 200 partite nel Porto, un giocatore di esperienza, un giocatore che serve, però poi non è successo niente, non è successo praticamente niente, e ditemi qualcosa, cioè, come la vedete, perché io francamente non so che dire, Ugo.
Prof, intanto sono d'accordo con quanto hai detto su João Mário, nel senso è vero che non abbiamo mai dato tanta importanza, tu non l'hai mai fatto nemmeno nei tuoi progetti precedenti, no, al mondo di Twitter o in generale ai social, perché altrimenti non ne usciremo più, però si leggono ovviamente sono comparse le vedove anche di Alberto Costa, adesso sì, mi sembra francamente troppo, no, voglio dire, cosa ha fatto ragazzo?
No, perché
siamo seri. Poi ci pensavo proprio oggi, no, a questo scambio. È vero o no che abbiamo bisogno di qualche certezza in più in mezzo al campo, di qualche garanzia in più? Purtroppo oggi ci troviamo in un momento storico dove andare a prendere il giocatore che si possa inserire in un contesto di squadra già consolidato e quindi poterlo anche aspettare, noi non ce lo possiamo più permettere. E quindi ben venga magari l'inserimento al contrario di un giocatore più esperto. Quindi sono d'accordo con quanto hai detto tu. Poi è ovvio, non abbiamo, diciamo, centrato nessun colpo in questo periodo, no? Tra le ultime due puntate. del podcast, però c'è stata qualche dichiarazione, ecco, magari possiamo parlare di questo, nel senso, comunque Comolli ha rilasciato un'intervista e c'è stata la presentazione di David, dove abbiamo ascoltato qualcosa che magari ci può dare qualche spunto di riflessione. Intanto Comolli ha parlato di quello che vuol dire essere alla Juventus, poi è normale che lui adesso pian piano, più passa il tempo e più prende un pochino più possesso di quella che è la nostra realtà e di quelli che sono poi i suoi compiti, quindi ha comunque sottolineato che nonostante non si vinca da tanto, comunque la Juventus resta una squadra che ha comunque il suo appeal, no? Abbastanza inalterato rispetto al passato, quindi lui ha parlato di un appeal che ha visto solamente a Liverpool nelle squadre in cui ha lavorato, quindi ci ha detto che viene contattato da tanti addetti ai lavori, da tanti procuratori, come è normale che sia, e questo comunque ci deve far capire, perché qualcuno lo mette in dubbio, che siamo, restiamo sempre comunque una società di livello in un campionato che è molto molto diciamo caduto in basso. Penso che sia veramente in un momento storico difficile, ce l'ha detto anche Chiellini, anche lui ha parlato in settimana, anzi a domanda specifica come si potrà eventualmente riprendere un pochino il nostro sistema calcio, lui ha risposto nemmeno con una soluzione o una parvenza di soluzione, ma ha proprio dichiarato di non avere idea di come si potrà mai riprendere un certo cammino, quindi che questa insomma magari è una cosa di cui si può parlare, no? Il nostro campionato in generale, che lo abbiamo sempre detto, per noi è stato per tanti anni una zavorra, no? Vi ricordate quando lo stesso Andrea Agnelli, no, puntava anche al recupero di squadre come Milan e Inter, noi non lo capivamo e dicevamo ma perché? Ma siamo noi al vertice, perché ci dobbiamo mettere in casa delle squadre, delle antagoniste, ed invece quello avrebbe comunque innalzato il livello del campionato e avrebbe portato comunque un vantaggio anche alla Juventus, per cui
sempre una cosa, non puoi essere troppo meglio del campionato che ti esprime.
Esattamente.
È possibile.
Quindi oggi questi siamo perché questo è il contesto in cui ci troviamo, cioè, alla fine poi questo è. E per quanto riguarda invece David, poi ho parlato abbastanza, magari lascio esprimere anche voi. A me ha colpito per quanto sia centrato, comunque un giocatore che viene alla Juventus e era un giocatore che sarebbe andato via a zero, a parametro zero, è un giocatore che non è in un'età giusta, no? Non è né un giocatore bollito che viene a fine carriera, non è neanche un ragazzo troppo giovane, ecco, all'Alberto Costa, è un giocatore che secondo me aveva mercato e avrebbe potuto scegliere magari non i top club, quei 3-4, perché magari erano su altri profili, però sapere che un calciatore ha scelto la Juventus a me ha fatto riflettere, unitamente a quello che diceva Comolli per il discorso dell'appeal, e mi è piaciuto anche lui nelle sue dichiarazioni, perché non ci ha girato troppo attorno, ho percepito da lui la voglia di vincere, cioè è un giocatore che viene qui non perché c'è stata un'opportunità oppure perché avrà pensato quando mi ricapita di arrivare ad un club come la Juve, no, è come se fosse un percorso nel quale lui individua la Juventus come la situazione migliore per una sua crescita. Questo poi è produttivo anche per noi, perché di riflesso se un atleta vuole far bene fa anche il bene della società in cui milita, quindi mi è piaciuto che abbia parlato anche di gol, del fatto che lui è un calciatore che segna, del fatto che questa è una squadra che deve tornare a vincere, una squadra che deve avere mentalità, cioè ha parlato di concetti che noi solitamente li ritroviamo magari in giocatori più esperti che hanno militato per più tempo nella Juventus e poi speriamo sempre che tramandino questa idea, questa cultura. Invece mi è sembrato che lui, forse perché ha parlato anche con Tudor, ha detto anche questo e sicuramente Tudor gli avrà spiegato cosa vuol dire essere alla Juventus, mi è piaciuto insomma sentirgli dire determinate cose. Cos'altro posso aggiungere? Credo che si stia lavorando a livello di mercato per regalare a Tudor prima della partenza in Germania, che poi è sabato, Colomoni, che ormai è l'attaccante che alla fine
è
Juventus ha
affrontato. Giovedì.
è una corsa contro il tempo, probabilmente non ci si riuscirà. L'obiettivo era quello, però anche qui sapere che un giocatore come Colomoni, come poi è stato per Conceição, ha la voglia di venire alla Juventus, perché comunque l'ha già respirata, ci lascia ben sperare, perché vuol dire che non è una società allo sbando, vuol dire che anche con i tanti cambiamenti del direttore e quant'altro è una società ancora credibile. Evidentemente alle spalle di chi è cambiato c'è sempre chi poi ha in mano, no, la nostra realtà, parlo alla famiglia Agnelli in generale. Questo ci deve sempre far dormire sonni tranquilli. Poi è ovvio, siamo all'ennesima stagione di, definiamo la ripartenza, di anno zero, come volete, però c'è da essere sempre fiduciosi, siamo la Juventus, prima o poi riprenderemo la strada giusta. Io sono fiducioso, non tanto per l'immediato futuro, perché sarà difficile, no, magari andare a vincere per lo scudetto. Noi dobbiamo iniziare a tendere verso lo scudetto, dobbiamo iniziare ad allungare un pochino la pericolosità fino in vetta, fino al termine della stagione. Sono anni che ormai a gennaio, di fatto febbraio, siamo meno attardati quasi in maniera definitiva, e quindi noi dobbiamo, ecco, riprendere un pochino pian piano il nostro cammino. Però mi piace questa idea di Juventus in un, ripeto, momento storico calcistico molto molto complicato, sia a livello economico ma anche di, ecco, di campionato, che non attrae nemmeno troppo calciatori di un certo tipo, quindi dobbiamo capitalizzare al massimo un po' tutte queste situazioni. Però credo che una società come la Juventus abbia il dovere di farlo e abbia tutte le possibilità per farlo.
Io ritengo che se la Juve, vista la situazione, perché a me mi pare chiaro che non arriveranno molti giocatori, non ci saranno grandissimi cambiamenti, e io credo che quest'anno devi far rendere quelli che non hanno reso l'anno scorso, e non c'è niente da fare, lo devi fare, perché giocatori come Gonzalez, come Koopmeiners, insomma, lo stesso David Luiz, cioè, se te non riesci a far rendere questi giocatori qui, è un problema grosso, francamente, è un problema grosso, perché allora, la difesa, vabbè, insomma, più o meno, almeno nei titolari, Gatti, Bremer, Kalulu, a me mi pare una difesa forte per il campionato italiano, è molto forte, forse anche la più forte. A centrocampo sei, diciamo, ci puoi stare, sarebbe meglio averci qualche giocatore un po' meglio, oppure che Koopmeiners e Douglas Luiz ricominciassero a giocare come sanno. E in attacco hai preso David, se prendi anche Colomwani sei a posto. Lì sì, davvero sei a posto, perché ti puoi permettere di non considerare Vlahovic, ecco. Puoi permettere di non considerare Vlahovic. Quindi
Vlahovic è di fatto un giocatore che è riuscito, prof, lo possiamo dire, nonostante le dichiarazioni di Comolli, no, se non arriva l'offerta giusta resta con noi. La vedo un po' complicata anche dal punto di vista proprio
economico, secondo, no? Me, secondo me non sottovalutare, lo dice Comolli, perché mi sembra che lui stia cercando di stabilire un precedente, no, nel senso di dire ok, allora i giocatori, se li volete, li pagate il giusto.
Ed è giusto.
Non fate il sciacallaggio, non si fa, perché uno si è visto bene con Weah, no? Che lui voleva andare a Marsiglia, Marsiglia non offriva abbastanza, ha detto no, vabbè, no. Arriva l'offerta, vai, se no non vai. E questo è. Però, ripeto, non si può prescindere dal far giocare un po' meglio quelli che hai. Questo, secondo me, è fondamentale. Mario?
Eh sì, effettivamente 15 giorni fa, quando ci siamo lasciati, speravamo in una accelerata nel mercato, che, a parte quanto avete già detto su Jonathan David e João Mario, non c'è stata, anche se comunque effettivamente João Mario, parlavamo l'ultima volta di necessità di migliorare la qualità tecnica, il livello tecnico della squadra, e mi sembra un po' un passo in avanti. Jonathan David, che qualche giorno fa, quando è arrivato, ho letto la scheda che è dedicata alla Juventus sul proprio sito, e parla di un giocatore che difende bene il pallone e ricerca bene lo spazio, quindi probabilmente, diciamo, che visto il contrario di quanto visto con Vlahovic negli ultimi anni, quindi speriamo che sia questo. Effettivamente il campionato francese ha sempre dimostrato di essere un giocatore di buon livello. Io ho l'idea che anche un po' a livello europeo il mercato forse è stato veramente molto condizionato dal calendario del mondiale per club, si sbloccherà proprio sul photo finish negli ultimi 15 giorni, perché vedo che a parte qualche colpo delle squadre inglesi ci sono stati molti pochi movimenti, le squadre sono un po' in tutta Europa. È una squadra che sì, non so quanto potrà essere migliorata proprio perché le condizioni economiche sono quelle che tutti conosciamo, non sono le migliori, e quindi dovremmo far rendere i giocatori che già abbiamo. Spero che i rientri di due giocatori che non abbiamo avuto per quasi tutto il campionato l'anno scorso, cioè Bremer e Cabal, già possono essere lo step che in difesa ci fa tornare a avere una certa sicurezza che non sempre abbiamo avuto lo scorso anno. Diciamo che rispetto a un anno fa, quando mi ricordo di questo periodo, commentavamo il mercato che era già a buon punto, quello l'ultimo di Giuntoli, è stato un anno molto lungo che eravamo tutti speranzosi per quest'ultima stagione, e poi dopo si è rivelata essere veramente molto deludente. Io sono un po' rincuorato dalle parole che ho letto stasera, questo pomeriggio, di Comolli, perché mi sembra che perlomeno un metodo di lavoro diverso, in cui non c'è più l'uomo solo al comando, stia prendendo un po' piede alla Quantinassa. Questo mi fa un po' sperare, però certo che comunque deve essere l'anno della svolta il prossimo, perché ormai sono 6 anni se non sbaglio, dal primo addio di Allegri che non riusciamo più ad avere una stagione veramente, veramente convincente. Quindi io spero che la prossima sia la definitiva svolta in positivo. Non ne sono sicuro, però perlomeno cerco di guardare al futuro con un po' più di
positività. Io penso sia presto. Cioè, il problema è che hai perso 2-3 anni e l'intervallo fisiologico sono 4-5 anni, se ce ne metti altri 3 si arriva a 8. Non credo che l'anno prossimo la Juve sia in grado di, anche perché non può fare la squadra per farlo, è evidente, è bloccata da alcune zavorre. L'anno prossimo si dovrebbero liberare alcune di queste zavorre, perlomeno una grossa, però il problema è sempre il solito, cioè la Juve secondo me ha una buona squadra, perché la difesa titolare è molto buona, i laterali li hai tutti discreti, buoni, insomma, cioè Cambiaso, c'hai questo João Mario, un po' di gente buona ce l'hai. In centrocampo devi far rientrare quei due, perché i giocatori ci sarebbero. Cioè, se tu avessi Douglas Lewis e Cop Miners, che sono giocatori di calcio, e allora il centrocampo l'hai buono, capito? Perché poi alla fine è buono.
È che veniamo da tanti anni di zavorre che non riusciamo di cui non riusciamo a liberarci, e creiamo nuove zavorre, perché prima sono stati gli errori di Paratici, poi gli errori della dirigenza successiva, perché in questo contratto disastroso che poi si è rivelato disastroso a Vlahovic è stato fatto con la dirigenza di Arriva Bene, sostanzialmente.
Vero.
Poi gli errori di Giun, quindi cioè, è sempre stato,
sì, però io faccio fatica,
è molto lungo.
Faccio fatica a considerare Douglas Lewis e Cop Miners negli errori, capito? Faccio veramente
no, allora, no, ma infatti
perché sono due giocatori, perché sono due giocatori alla fine che insomma dovrebbero giocare a calcio, dovrebbero sapere giocare a calcio, e l'anno scorso non si sono visti mai.
No, infatti, Douglas Lewis, soprattutto io, il suo, se dovessi dare un voto a Douglas Lewis nella sua esperienza juventina, in realtà farei molta fatica, sarebbe un senza voto veramente, non so nemmeno a quanti minuti è arrivato Douglas Lewis, ma credo siano veramente molto molto pochi, perché di fatto da novembre-dicembre non si è più visto in campo.
Sono cose misteriose, magari ce lo diranno, magari non ce lo diranno, però lì c'è chiaramente qualche motivo. Un po' è, secondo me, stato l'infortunio mal curato, ma oggettivamente un calciatore che fino all'anno prima era stato una roccia, cioè vederlo in quelle condizioni, francamente, insomma, non, ma lo stesso con Miners, cioè non si può vedere un giocatore, perché non è nemmeno una questione di dire Atalanta o non Atalanta, ecco, Miners l'anno scorso non stava in piedi, cioè non, era un giocatore completamente inutile, completamente sfasato. Sono cose molto molto strane, ecco. Se te devi riuscire a far giocare quei due, se non puoi comprare altro, capito? Perché Thuram e Locatelli, ok, vanno bene, ma insomma, poi alla fine dietro a loro chi c'è, capito?
Però infatti, io il problema di questa dura squadra sono le riserve.
Sì. Io personalmente la vedo dura sia su Cop Miners che su Douglas Lewis, perché ci sono troppe situazioni e variegate che mi portano a dire che non c'è una scintilla che possa bocciare, cioè nel senso tutta la stagione di Douglas Lewis è piena di situazioni strane. Arriva che faceva un ruolo e viene subito etichettato come uno che può fare il regista, può fare la mezzala, può giocare a ridosso delle punte, già confusione, poi l'infortunio, poi le dichiarazioni anche sue, no? Vi ricordate durante la stagione fece una dichiarazione, poi vi dirò, un giorno vi dirò quello che è successo, cioè fece anche quella dichiarazione che la Juventus non ha gradito. Poi dopo la sconfitta con l'Atalanta è stato beccato comunque a festeggiare, sai, quelle cose che danno comunque fastidio. Adesso
cazzate,
Sì, cazzate, però io le metto comunque in un contesto totalmente negativo, ci metto anche questo, cioè non si è probabilmente fatto voler bene anche dai compagni. Sembra una situazione abbastanza irreversibile, non hanno giocato con due allenatori diversi. Adesso tarda la chiamata della Juve, cioè non siamo nemmeno ripartiti bene. Io credo che sia un giocatore da piazzare assolutamente. Se possa. Il problema di Lewis e di Vlahovic è lo stesso, poi è che pensano di essere dei fenomeni ammiccando a presunte squadre, presunti top club che possano prenderli, ma dovrebbero fare un bagno di umiltà e capire che non è cosa. Vlahovic dovrebbe capire che se.
Su Douglas, sei un po' duro su Douglas Lewis, secondo me. Alla fine cioè, ha avuto evidentemente problemi di ambientamento lo scorso anno, però secondo me negli ultimi anni la Juventus ha sprecato veramente troppo tanto talento e non si può permettere di perdere anche un altro giocatore che è un buonissimo giocatore di calcio come Douglas Lewis.
Allora ti faccio questa domanda, no? Perché sono d'accordo con te sul fatto che la Juventus stia facendo molta confusione e non contribuisca sicuramente anche all'integrazione di giocatori che vengono da fuori. Poi sappiamo che storicamente, come fanno sempre bene i francesi alla Juve, fanno sempre male purtroppo i brasiliani, guarda caso. Sono d'accordo che la Juventus non ti mette in condizione. Ti domando che ruolo, cioè tu hai capito, qualcuno di voi ha capito che ruolo possa ricoprire in campo Douglas Lewis? Io non l'ho ancora capito personalmente, cioè vediamo Douglas ancora con questa incognita.
È un giocatore, in Inghilterra giocava a centrocampo a due, era un giocatore famoso box to box, giocava a tutto.
E per quale motivo,
cioè,
la Juventus non lo utilizza in questo modo? Continuiamo, e sono d'accordo con te, Mario, prendiamo giocatori e poi non li mettiamo nel nostro sistema di gioco nella condizione di fare quello che hanno fatto l'anno precedente prima di venire da noi, a cominciare da Kulusevski, ok, seconda punta. È vero che fu una stagione anche quella a livello di infortuni disgraziata, però tanta confusione. Però poi alla fine, se sei, cioè, perché in questa confusione Thuram lo vedi che è un giocatore diverso al di là della potenza fisica, no? Che ti ruba sempre un po' l'occhio, però perché vedi che Thuram in questo contesto, che è lo stesso contesto di Douglas Lewis, lo vedi che è un giocatore che diventa titolare inamovibile, lo vedi che è un giocatore diverso, vedi un giocatore forte, lo vedi che è un giocatore che al netto delle difficoltà collettive comunque sai che ci potrai contare. Douglas Lewis io non lo vedo francamente così. Pop Miners l'ho visto nell'ultima partita che abbiamo giocato al Mondiale contro il Real Madrid, ha fatto due o tre cose che magari non vogliono dire niente, però inserite in un contesto di anno già trascorso alla Juve, tu mi termini l'anno, che poi con questo Mondiale non si è riusciti a capire se fosse l'ultimo appuntamento stagionale a livello calcistico o il primo, perché è di mezzo, è stato, ha fatto delle cose, ma io dico dal punto di vista proprio tecnico e di concentrazione aberranti, gli ho visto passare la palla 2 metri indietro, proprio continua ad essere un giocatore sfasato, mi preoccupa questa cosa, è molto preoccupante, per quello dico io non so davvero come questi due ragazzi potranno avere una scintilla e far bene alla Juventus, ovviamente me lo auguro, cioè forse per me mi auguro il meglio, no? Mi augurerei il meglio per loro e per la Juventus, però sono molto 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 scettico, sono più propenso a pensare che la loro parabola potrà essere quella di Vlahovic, non tanto per Kop Miners, perché Kop Miners un briciolo di speranza può darmela, ma su Douglas Lewis sono abbastanza convinto che, io poi magari sbaglierò perché non ci capisco niente, secondo me è un giocatore che può andare a giocare solo in Brasile, cioè è un altro Arthur che
no, beh, tornare in Inghilterra, no, dai,
io non lo vedo ragazzi, mi spiace, non
mi diceva che lo voleva il Newcastle, sembra, voglio dire, West Ham. Non lo so, poi dipende anche da lui.
Se lui pensa di poter andare al City, se pensa di poter andare al City come Vlahovic, pensa di poter aspettare l'offerta chissà di chi, Vlahovic, bene che gli vagli, può andare al Milan.
Ma io non vorrei che vada al Milan. Francamente, se c'è una cosa che mi indisporrebbe, per non dire un termine più volgare, è accettare un'offerta del Milan magari di euro il 31 di agosto e mollarlo a loro, cioè francamente secondo me lui al Milan potrebbe fare bene, anzi sono sicuro che farà bene, e secondo me l'errore sarebbe proprio quello di darlo al Milan, cioè non lo so, Comolli o Comolli che dir si voglia, sembra sia stato chiaro e sembra che abbia detto appunto si vende alle nostre condizioni, non alle condizioni di quello che vogliono i giocatori, però non vorrei che poi ci ritroviamo con gli ultimi giorni, la sensazione mia, scusate se interrompo il discorso e riprendo, la sensazione mia è che stanno fermi più o meno tranne il Napoli, ho già fatto un po' di acquisti, anche il Milan ne ha fatto qualcuno, e c'è questa sensazione di attesa di non so, di una valanga imminente che forse darà il là, scambi a mercantaggiare vario, però vedremo, ma poi la cosa che vorrei evitare è anche di avere una squadra non completa come ogni anno, dopo che è già iniziato il campionato. È una cosa che mi manda proprio fuori.
Quello è inevitabile. Per far questo dovresti far finire il mercato prima del campionato.
Una cosa che trovo assurda, francamente, non far finire il mercato prima del campionato, ma trovarci sempre in questa situazione strana. Cioè che tu mi fai durare il mercato mesi o me lo fai durare 15 giorni o 20 giorni, non cambia nulla, tanto alla fine si concentra tutto nell'ultima settimana, è sempre stato così e sarà così anche quest'anno, vedremo, non lo so.
Beh, è ovvio che secondo me ci saranno soluzioni per le situazioni che non possono reggere nel tempo, nel senso che un Douglas Lewis che non si presenta al raduno è un segnale molto negativo che implica anche una mancanza di volontà di rimettersi in gioco e di provare almeno a conquistare il posto nella squadra che ti ha acquisito, e quindi secondo me Douglas Lewis inevitabilmente sarà ceduto, ma non perché non sia un buon giocatore, ma perché non ha dimostrato la volontà di far vedere che cosa è capace di fare alla Juve. Quindi io ritengo che comunque la squadra come ossatura sia abbastanza buona, ci sono ovviamente questi nodi da sciogliere che sono difficili, soprattutto Vlahovic è veramente una situazione molto complicata, perché lui ha un gaggio fuori parametri, non ha reso quello che ci si aspettava e purtroppo non è stato ceduto lo scorso anno e quindi adesso ha un po', diciamo, il coltello dalla parte del manico, ma sa benissimo che come lì non ha nessuna intenzione di svenderlo. E quindi rischia effettivamente di farsi un anno tra panchina e tribuna. Quindi io ritengo che alla fine, sciolti questi due nodi fondamentali, poi le situazioni vanno gestite, come quella di UEA, come quella di McKennie, che sono McKennie in scadenza nel 2026, quindi andrà definito, ma ci sarà un mercato che si sviluppa, perché il Chelsea per esempio c'ha due squadre tra in esubero, e quindi ci sono situazioni che potrebbero essere definite con prestiti all'ultimo momento, che potrebbero effettivamente dare una svolta anche a livello di ricambi e centrocampo. È chiaro che però bisogna innestare dei meccanismi di scambio, che diventa abbastanza complicato quando ci sono i giocatori che si oppongono a soluzioni che possono essere vantaggiose sia per loro che per la società. Comunque mi sembra che Comolli, pur ereditando una situazione molto complessa, sta mettendo dei paletti per ricostruire la squadra. Ci vorranno anni, perché la situazione non è certamente brillante, però un'ossatura c'è, e spero che non vengano ceduti alcuni giovani che magari possono essere utili come Miretti a dei valori, diciamo, magari leggermente inferiori al loro potenziale. Cerchiamo
il problema, quindi di il problema è che Miretti, tutto quello che ha dimostrato, è di essere un giocatore da parte destra della classifica per ora. Cioè, ora io onestamente li voglio tanto bene, però lui sta al Genoa, ha fatto bene, ma insomma è centrocampista del Genoa. Cioè, quanto lo vuoi pagare un centrocampista del Genoa e non era neanche titolare? E questo è il problema, capito? Cioè, noi si pensa che questi siano bravi, ma la bravura la fa anche la considerazione che le persone hanno di questi giocatori, capito? Cioè, è normale che sia così. Nel senso, sì, Miretti, però, sì, però
sì? Però il fatto di utilizzare un giocatore come Miretti al posto di uno scontento che va in scadenza, che aspetta solo, diciamo, di chiudere l'esperienza juventina, incassare i soldi e basta. Faccio l'esempio di come potrebbe essere McKennie se non firma il prolungamento. Quindi, allora, a questo punto io cerco di chiudere una situazione con McKennie e mi tengo Miretti, che è un'ottima riserva e può crescere a potenziale di sviluppo, perché secondo me se continua a cedere giovani e a prendere invece giocatori che arrivano qua con delle pretese, delle attese diciamo esorbitanti, con stipendi altissimi, e poi non rendono, diventa, come ha detto giustamente Chiellini, il problema è vendere chi ha fatto male, che diventa una cosa molto difficile. Io invece, per esempio, per Commines gli darei un'altra possibilità, perché secondo me in un contesto di squadra che funziona meglio può dare un suo contributo. Non sarà quello che risolverà i problemi della Juve, ma potrebbe fare meglio sicuramente.
Io non lo so. Su Kopmeier sono d'accordo, Kopmeier lo devi far giocare per forza, anche perché veramente mi pare che non abbia la minima intenzione di venderlo. Cioè, Kopmeier non è uno di quelli partenti, insomma, si sa, si vede. Credo che loro credano che lui abbia avuto semplicemente una stagione sfortunata. Su lui se ti posso pure dare ragione, però allora va venduto velocemente. Su McKennie non lo so, io personalmente cercherei di firmare il prolungamento perché mi sembra un giocatore estremamente positivo.
È molto duttile.
Insomma,
ma se non firma, se vuole di più, cioè è questione di questo. Ormai i procuratori e i giocatori pretendono delle cifre che possono ottenere solo in Premier League, in Turchia o in Arabia. E allora a questo punto devono anche abbassare le loro pretese. Altrimenti
oppure andare, oppure andare in Premier League in Turchia o in Arabia. Questo è il punto.
Sì, ad accettare il campionato turco che non è dei migliori ed accettare squadre di seconda fascia come può essere il Nottingham Forest che pare sia interessata a Luiz. È ovvio che Luiz deve scendere a compromessi, cioè deve dire sì, torno in Premier, sì, prendo i soldi, non mi cerca il Chelsea, devo accettare il Nottingham.
L'importante è che non ci sia lo scambio con Cristante, vi prego solo questo.
Quelli dai sono cazzati.
Mamma mia.
Ho letto però.
Sì, ma no, vabbè, ma quello che si legge lasciamolo perdere, insomma. Nel senso,
Rabbrividiamo.
Sono tutte cazzate, dai, cioè, via, evidente. Poi specialmente quest'anno della Juve non sa assolutamente nulla nessuno. Sanno gli affari a cose fatte, basta, fine. Non... È inutile... Tutto quello che leggete è praticamente pura invenzione, insomma, tranne le cose che hanno senso, no? Cioè, infatti io quando ho sentito parlare dello scambio Alberto Costa e João Mario, ho detto, questo ci sta, lo facciano, perché ha senso. Ma sento parlare altre cose, insomma, che si leggono sui giornali, quelle sono chiaramente le cazzate, insomma, sono chiaramente cose... senza alcun fondamento, sono creazioni dell'immaginazione dei nostri amici giornalisti, insomma, qualche cosa devono fare. D'altronde il mercato è in una fase di stagnazione abbastanza tragica e secondo me sarebbe anche l'ora di accorciarlo, eh? Cioè sarebbe l'ora di chiudere, fa conto, il 10 agosto o il 15 agosto massimo e vedere un po', perché così veramente diventa solo una attesa snervante giustamente nell'ultima settimana in cui c'è un turbiglione e poi fanno tutti le gran cazzate, perché quando devi fare le cose a quel modo rischi sempre di far cazzate, no? Normale. Non... Diciamo che ecco, il mio interesse per il campionato italiano, il mio interesse per il calciomercato è sempre stato basso. Quest'anno veramente è veramente sotto lo zero, cioè veramente una cosa inguardabile, insomma, inascoltabile.
Poi c'è... Consiglio agli amici dei giornali sportivi, per esempio c'è l'Italia di nuoto, un bellissimo Tour de France, l'europeo femminile, e fate le prime pagine su quello, cioè del calciomercato dell'ennesima, allora, prima pagina, non ce ne frega niente.
No, veramente, cioè c'è la volley femminile ha vinto la VNL senza perdere neanche una partita, io l'ho visto, sono state delle belve. Cioè una roba, io non l'avevo mai vista, un dominio fisico del genere nel volley femminile non l'avevo mai visto, perché l'Italia è sempre stata brava dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico, ma ora c'ha anche delle bestie, cioè proprio fisicamente dominanti, è stato un massacro, cioè hanno 14 partite, 14-0, non c'è stata partita per nessuno. E la nazionale di volley maschile è in semifinale alla VNL maschile, quindi c'è pure quello, no? Nei mondiali di nuoto abbiamo vinto 5 medaglie, cioè, capito? Nel senso, è troppo più interessante quello che succede lì di quello che succede nel calciomercato. Poi va detto anche questo, insomma, siamo un po' perseguitati da questa cosa, no? Nel senso. E ripeto, già il mio interesse per il calciomercato era basso, ma giustamente non c'è veramente niente da dire o da sentire, solo cazzate. Qualcuno anche bella grossa, il Napoli per esempio, secondo me ha fatto un paio, non piccole, perché pagare Milinkovic 20 milioni, insomma 18, tanto l'ha pagato. Ecco, quello mi pare una cosa un po'...
Non ho capito quando sarà lui il titolare, cioè...
Ma non lo so, se hanno pagato quella cifra immagino di sì.
Ma non ricordo che fosse un portiere così straordinario, onestamente.
Secondo me hanno, poi ti hanno comprato quella mezza sega d'attaccante, come si chiama?
Lucca.
Lucca, sì. Cioè,
sì, l'eterno incompiuto, se ne parlava bene.
34 milioni, insomma, che poi sì, vedi queste cose qui, dici, ma vabbè, allora forse è meglio stare fermi, insomma, no? Stai fermo, cerchi di giocare con quelli che hai, che non sono male, speri un paio di giocatori salgano dalla next gen e facciano bene, perché veramente non vale la pena, cioè se devo pagare Lucca 34 milioni.
Hanno fatto un buon acquisto che è Lang, che del PSV, che in Champions League ci ha messo molto in difficoltà, era il 10 del PSV, quello è un buon giocatore,
però comunque rimane il fatto che si vede proprio, cioè il Milan che prende Modric, cioè De Bruyne, cioè veramente il cimitero degli elefanti.
Ormai è così, ormai il campionato italiano, le squadre non hanno più risorse se non quelle che incassano vendendo.
Ecco, però io questa la Juve non lo vorrei, però, ecco, onestamente io avessero preso Modric o De Bruyne ci sarei rimasto veramente male, perché non è questo il modo di fare, questo è una cosa strana. Poi magari la grande partita la potranno sempre fare, ma non sono due giocatori che possono reggere un campionato, specie in Italia, non c'è il minimo dubbio.
Beh, ho visto le foto di De Bruyne, non era particolarmente in forma, è vero che è inizio, diciamo, di ritiro, però...
No, ma non è questione di forma, è questione di un giocatore ormai in avanti agli anni e che non ha una gamba, cioè fa come ti pare, nel senso, e se è venuto al Napoli qualche ragione ci sarà, insomma, ecco, è che è andato a parametro zero a che ne so, qualche squadra di un certo livello. È un giocatore chiaramente al tramonto. Ora io, per quanto basso sia il livello del campionato italiano, non credo che possano fare differenza quel tipo di giocatori lì, proprio non lo credo. Però diciamo, questo è il mercato degli altri. Tornando al nostro, ci vuole molta molta pazienza ancora, e ripeto, e non succederà niente purtroppo fino a, o quasi fino alla fine del mese, questa è la cosa drammatica. Questi continueranno a rigurgitare le stesse notizie e a inventarsi cazzate a sprombattuto, e niente, meno male io vo al mare, non devo ascoltare niente di tutto questo,
Ma anche perché, prof, come dicevi, comunque la rosa della Juventus è abbastanza completa, nel senso che poi centrare Colomouani vorrebbe dire sistemare l'attacco e non pensarci più. La difesa, come hai detto benissimo tu, io credo che pronti
via
sia
va bene,
la migliore va bene. Del campionato. A centrocampo, comunque, Locatelli e Thuram, le loro garanzie te le possono dare.
Lì sei corto,
Sei perché corto. Perché sei
assolutamente corto. Locatelli e Thuram e dietro McKennie.
Ed è vero, però se
deve giocare, deve, cioè se te vendi Douglas Lewis devi prendere un altro giocatore e deve ricominciare
vendi,
a giocare con Miners, deve ricominciare a giocare con Miners, allora ci avresti un centrocampo, diciamo, abbastanza buono che potrebbe andare, insomma. Però ripeto, si passa un po' da quelle forche caudine lì, è inutile girarci intorno, insomma.
Se dovesse partire, perché Douglas Lewis sicuramente partirà, però se non dovesse partire andrebbe comunque a giocarsi una stagione di rilancio, quindi quantomeno come aspettativa potremo sperare qualcosa in questo giocatore, no? Quindi andrebbe a comporre il centrocampo insieme a Thuram, Locatelli, bisognerà vedere Miretti che fine farà. Non è proprio un centrocampo, insomma, da buttare, quindi dovesse rimanere non sarebbe proprio una situazione così incresciosa o di cui rammaricarci. Dovesse partire, quello che si vocifera già da qualche settimana è morte a Newmand, se non sbaglio, no? Quel giocatore danese che poi ha giocato nel Lecce, che adesso è allo Sporting e ne è capitano. Pare che la Juve, poi non so quanto possa essere vera questa cosa, anche perché poi da Portogallo ti fanno sempre tirare un po'.
Quindi non posso dire, però.
Però pare che ci sia la Juve, quindi eventualmente per un'uscita di Luiz potrebbe esserci l'entrata di questo calciatore, sicuramente verrà rimpiazzato, quindi poi concentrarci solo su quella zona di campo, perché voglio dire, con João Mario abbiamo messo il terzino destro e Rintiela Cabral, abbiamo comunque cambiato. La Juve è anche una squadra molto tecnica, ragazzi.
Gli mancherebbe un terzino. Vabbè, Savona, può fare Savona.
Gli mancherebbe un terzino, c'è Savona che comunque, soprattutto con Motta, poi ha trovato spazio. Bisogna vedere quanto Tudor insomma crederà in lui. Però ripeto, è una squadra che ha delle buone individualità. Io sono contentissimo dell'acquisto di David, perché è un giocatore che secondo me può fare un salto di qualità all'attacco, perché è un giocatore molto simile ad Ildiz, nel senso un giocatore molto associativo pur essendo più prolifico. È un giocatore che riesce, come ha fatto Kolo Muani, secondo me, ad integrarsi bene con qualsiasi compagno, cosa che non è accaduta con Vlahovic, che invece, oltre a litigare col pallone di per sé, è anche un giocatore molto poco associativo, che lo abbiamo visto forse nel suo momento peggiore, mi auguro per lui, perché non può essersi involuto così tanto, no? Un giocatore che veramente, oltre a litigare col pallone e con i compagni, sbaglia sempre il movimento, sempre di spalla alla porta, è un disastro. Non a caso un allenatore come Tudor, che quando ancora non era allenatore della Juventus aveva espresso solo elogi per Vlahovic, considerando l'attaccante addirittura più forte del campionato, quando è arrivato dalla Juventus lo ha fatto giocare, ha continuato ad insistere su di lui per cercare di recuperarlo, poi si è reso conto che è un giocatore che attualmente c'entra poco, non dico con la Juventus, ma c'entra poco forse con questo sport. Ha messo Kolo Muani e oggi pretende che Kolo Muani sia l'attaccante della Juventus per l'anno prossimo, perché è un giocatore che segna o non segna, ha sbagliato qualche gol, anche se ne ha fatti anche parecchi di più rispetto a Vlahovic per i pochi mesi che è stato da noi. È un giocatore che ti cambia l'attacco, è un giocatore con il quale riesce a dialogare, è un giocatore che fa giocare bene la squadra. David è un altro giocatore che fa giocare bene la squadra, e secondo me di questo acquisto potrà beneficiarne anche Ildiz, che lì davanti era quello che poi cercava di dare quella qualità e di fare anche da collante magari tra centrocampo e attacco, no? Quello che partiva un po' più da dietro. Oggi la Juventus si ritrova con David, Ildiz e Kolo Muani, e anche con Cesao, ci metto anche
però ragazzi, tutti insieme sì. Visti in posto a giocare
no assolutamente no, però è una di quelle situazioni dove indipendentemente che da chi scende in campo sei certo che non c'è il brocco di turno che dici porca miseria oggi gioca quello. Tutti si integrano bene e danno la possibilità al compagno di squadra di aver meno compiti rispetto a quelli che dovrebbe avere senza la presenza a fianco di uno come chi poi domenicalmente discenderà a fianco. Cioè con Vlahovic avevi la percezione che Ildiz si sarebbe dovuto sobbarcare un lavoro perché lui tante cose non le faceva, eccetera eccetera. Abbiamo visto con Kolo Muani come la Juventus si distendeva meglio in ripartenza, come anche in fase di non possesso, per cui David è un giocatore che aumenta queste qualità davanti, quindi sono contento indipendentemente dal numero di gol che farà, perché è un profilo giusto secondo me per il reparto.
Però e quindi sono d'accordo, però dici te prendi Kolo Muani, no? Allora sì. Come giochi? O gioca Kolo Muani o gioca David?
Allora David io lo vedo più dietro, prof, anche perché lui comunque nasce come giocatore non puntero, non prima punta. Il problema è che nelle dichiarazioni che ha fatto in settimana lui ha detto Tudor mi sta schierando da prima punta. È vero che non c'è ancora Kolo Muani, per carità, però sai, è già un'indicazione, gioco prima punta, voglio segnare, voglio fare gol. Io nella mia idea di squadra pensavo a David e Ildiz dietro una prima punta. È ovvio che poi non puoi mettere anche con Cesao, a meno che non fai un con Cesao più largo, una sorta di quinto, non lo so, questo è compito di Tudor. Mi resta di fatto, diciamo, in maniera più in senso più lato la tanta qualità che ha la Juventus lì davanti. Anche Nico Gonzalez comunque è un giocatore di qualità, è pare in uscita, però ecco, non mi dispiacerebbe troppo se rimanesse, perché è uno di quei giocatori che, anche se ha deluso nella passata stagione, perché non possiamo dire che ha fatto
una stagione positiva. Secondo me la qualità, per carità, per ora deve aumentare a centrocampo. Perché a
sì, che è reparto, è reparto chiave, no? sono d'accordissimo.
A centrocampo non hai molta qualità, perché cioè, Locatelli e Thuram sono bravi, ma qualitativamente Cop Miners è uguale, Kenny non ne parliamo, sono tutti giocatori di gamba, sono tutti giocatori di forza, tecnicamente non... L'unico tecnicamente bravo sarebbe Douglas Lewis, però non può, insomma. Diciamo che a centrocampo secondo me dovresti lavorare. E il problema è che vedo grandi movimenti lì invece, capito? E questo è il punto.
Secondo me ci saranno le occasioni di fine mercato, perché se penso per esempio al Chelsea, ci sono tanti giocatori molto validi anche a centrocampo. Chuk Mwena, non lo so come si pronuncia,
Chuenza,
quello è bravo, è un shooter. Ce ne sono di giocatori che hanno vissuto, cioè, ci sono soluzioni magari dell'ultimo istante per riuscire un po' a sistemare la situazione, perché il vero problema è riuscire a risolvere quei due o tre esuberi veramente importanti, Vlahovic prima di tutto e poi anche Douglas Lewis, vista la situazione che ha creato lui, perché non è che poteva dargli anche un'altra possibilità se fosse diverso come modo di porsi del giocatore, insomma. Quindi son d'accordo che si debba intervenire anche a centrocampo. Spero tantissimo che Kolo Muani venga trovata una soluzione adatta, però è onerosa, insomma, sarà comunque onerosa, perché il Paris Saint-Germain vuole l'obbligo di riscatto, comunque il pagamento, seppur dilazionato, del valore intero del giocatore. È un investimento che ci può stare, è un investimento oneroso, però ha già dimostrato che è un giocatore associativo, come ha detto Ugo, che può giocare anche come falso 9, cioè un discorso di lasciare spazio all'inserimento diciamo delle mezzali o degli attaccanti mezzali, diciamo, un po' come la grande Ungheria, insomma, per ritornare che il calcio è sempre uguale, no? Quando ci sono i giocatori bravi tecnicamente, li puoi anche far giocare in modo più associativo e quindi contribuire anche a creare delle situazioni imprevedibili per i difensori stessi, che hanno più difficoltà a uno che sta lì sempre da marcare, ma è sempre lì e quindi sanno benissimo come ostacolarlo. Quindi io ritengo che ci siano gli spazi, però bisognerà aspettare fino alla fine del mercato.
Milik? Lo so, l'ho buttata.
Vabbè, Milik è morto, poveraccio, cioè nel senso, ma Milik era bravo, era un grande giocatore, rovinato.
Milik era un altro che avrebbe fatto bene, che ha sempre fatto bene indipendentemente dal partner d'attacco, perché era una prima punta un po' atipica, no? Uno di quei giocatori che girava attorno, quindi...
Lui ha spalmato comunque sul contratto e da questo punto di vista bene, non lo so come, se ritornerà effettivamente. Si è fatto male pure in palestra.
Fatto male in palestra.
Ci vuole una sfiga, sì. Veramente.
Sfigatissimo. Ma lui l'ha rovinato il Napoli con quel...
Ah beh, certo.
Perché è un bel giocatore, veramente un bel giocatore.
Infatti, ma il problema è, infatti, quando si acquistano i giocatori, noi li abbiamo fatti diversi errori, Milik uno, ma anche Pogba, bisogna considerare anche la situazione degli infortuni in modo approfondito, perché effettivamente da questo punto di vista Comolli, secondo me, ha detto delle cose importanti, cioè il direttore tecnico deve dare anche nella capacità di lettura dei dati le informazioni di campo necessarie poi alla selezione di chi va sul mercato, perché comprare dei giocatori, lo stesso De Bruyne, che hanno dei trascorsi infortunistici importanti significa arrivare a delle situazioni in cui un giocatore, pur bravo, magari anziano ed esperto, non rende quello che è necessario per la squadra. Pirlo, per esempio, era un grande giocatore, ma era non solo tecnicamente, ma anche fisicamente integro, a parte l'ultimo anno che ha avuto qualche infortunio. E quindi era giusto cercare di puntare su di lui. Ovviamente Milik no, perché Milik è stato anche pagato, ma aveva una serie di trascorsi che rendevano difficile poi un impiego con continuità. E quindi vai a finire ad avere il famoso giocatore con una gamba sola, come diceva il prof.
Vediamo. Comunque davvero per adesso è abbastanza, come si dice, anticlimattico, no? Cioè non è, da una parte forse è meglio così, perché le stagioni che cominciano con i proclami di solito non si concludono particolarmente bene. Ma comunque a me francamente l'impostazione data con Holly mi piace abbastanza, nel senso, per ora hai fatto solo cose logiche, hai preso la punta che dovevi prendere, hai rinnovato, hai scattato con Cesao perché era da rinnovare, perché da riscattare, perché a 30 milioni con Cesao è regalato, secondo me, con prezzi di ora, cioè l'ha pagato meno di quanto il Napoli ha pagato Lucca, francamente mi pare un buon affare. Hanno fatto sto scambio, hanno preso un giocatore secondo me valido, ora lì ci manca di liberarsi di Vlahovic, liberarsi di Douglas Luiz, liberarsi di Weah e vediamo, insomma. Penso che Nico rimarrà, perché penso che cerchino di dare via Weah per prendere Sancho, ecco, questa è l'idea. Questa è una.
Poi, se non sbaglio, poi abbiamo in scadenza del 2026 Facundo Gonzalez, vedremo dove lo piazzeranno, se riusciranno a piazzarlo. Rugani, che farà? Rimarrà?
No, Rugani finisce e va via.
E poi c'è, chi altro è rimasto? Facundo? Diallo.
Arthur.
Mi sa che scade nel 2027. Quindi... Arthur, una condanna veramente a vita.
Speriamo nella Turchia. Speriamo nella Turchia.
Sì, ma noi possono raccattare.
Ma Thiago Giallo, ma che cavolo c'è? A me non pareva un giocatore così scarso.
Ha combinato casini pure lì dove è andato. Si è fatto mettere fuori squadra.
È sempre questione di test. È sempre questione di test. Il giocatore deve anche aver valutato nella testa.
Cioè. Basta vedere i Vlahovic, certo.
Vabbè, dai, direi che si può dichiarare la stagione chiusa, no? Voi ne pensate? Direi proprio di sì, a un certo punto. È arrivato il momento anche di... Perché onestamente non c'è più granché da dire, se non da dire aspettiamo, guardiamo. E insomma, fine mese, primi di settembre ci risentiamo in qualche modo. Il campionato comincia il... 23, se non
24.
Sbaglio. Sì, 24. Sì, io torno esattamente dalle ferie il 24, quindi insomma, torno dalle ferie e comincia il campionato. E...
La Juve gioca domenica 24 Parma. Alle 20:45 contro il Parma.
Contro il Parma. Sì. Vediamo che sarà successo di qui al 24, secondo me non tantissimo, però magari mi sbaglio. Dai. Comincio a salutare tutti i miei ospiti e parto da Ettore Gatti. Ciao Ettore.
Ciao prof e grazie a tutti gli ascoltatori.
Michele Gilberti, ciao Michele.
Ciao prof, un saluto a tutti e buone vacanze a tutti quelli che devono ancora farle.
Mario Correnti, ciao Mario.
Ciao prof, grazie a te, grazie a tutti i compagni, anche Tommaso e Federico che non ci sono questa sera.
Sì,
tutti
sì, ci avevano ascoltatori.
È sempre un piacere, al prossimo anno.
Ugo,
buonanotte. Ciao prof, un abbraccio, buonanotte a te, un abbraccio a tutti voi, a tutti gli amici all'ascolto, buona estate a tutti e sempre forza Juve.
Bene, e io saluto anche il nostro amico Mirko Marletta che oggi mi ha mandato una foto con una grande ex campionessa di nuoto, Cristina Chiuso, eh? Quindi insomma lui è lì che sta sempre dietro al nuoto, perché lui è un grande appassionato di nuoto come me. Niente, la stagione è finita, si ricomincia fine agosto, primi settembre, speriamo sia migliore della precedente, e io vi saluto. Buonanotte a tutti. Questo podcast è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al free software Audacity e diffuso in rete tramite la piattaforma Castbox. La sigla iniziale e finale è Shadows on the Wall di Mike Oldfield. Un grazie come sempre a tutta la redazione di Shadows.